cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Stavo ascoltando e mi sono perso, la trasmissione di Claudio Zuliani, che saluto, che domani mi sostituirà e dopodomani, tra l'altro, nelle prime orette, perché il direttore va con Salvatore Giglio a raccontarvi un po' di Juventus, a raccontare un po' di Juventus, a fare il punto su quante fotografie avrà scattato il buon Salvatore Giglio. Non lo so, lo scopriremo domani, e gran parte di quello che racconteremo agli amici del club in Puglia di Leggenda Bianconera trasmetteremo anche su Radio Bianconera. Buongiorno, ben ritrovati. Allora, come state? Bene? Inter 2, Parma 1. Ragazzi, passa l'Inter e affronterà la vincente tra Atalanta e Spezia, aspettando poi Juventus-Monza, diciamo più Juventus che Monza, che affronterà la vincente di Lazio-Bologna. Quindi, possibile una semifinale ad aprile, parliamo di fine aprile, possibile, probabile, auspicabile.
Fiu. Ieri sera hanno fatto fiu.
Ho sentito. Grande Buffon, mi hanno detto. No, anche perché io ho visto la fiction su Dalla Chiesa, interessante. Interessante. Andatevela a rivedere, se volete anche fare. Poi ho chiacchierato un po' a distanza con Cassano, mi ha detto che ho fatto un po' di casino. L'ho fatto volentieri, a nome vostro.
Ho visto il video su TikTok.
Sì, anche su TikTok l'hanno messo. Da tutte le parti. Tanti insulti da parte di Cassano, perché vedo che hanno montato che lui mi ascolta. Non siamo in diretta io e lui.
Ah, infatti, mi sembrava una cosa un po'...
No, assolutamente.
No, comunque tutti i commenti a favore del direttore.
Ma perché mi sono rotto un po' le palle di essere sempre attaccato.
Esattamente questo.
Ho detto proprio questo.
Anche un'altra cosa.
Mi sono rotto proprio le palle da gioco. Perché inizia l'interista e dice che si deve contare le dita. Cassano, andate al cinema, guardate la vostra squadra. Cioè, scusate, qui faccio l'istituzionale. Difendo, non offendo e ragiono. Se vado a casa d'altri e vedo che tutti blaterano, adesso mi sono rotto le palle. Si può dire palle, tanto le palle sono quelle di Natale, da gioco. E quindi, come sono andato a dire, perché ho la coscienza, vorrei morire con la coscienza a posto, diciamo così, fra tanti anni. E quindi aver detto la pseudo verità, essermi sentito libero di, con rispetto, di dire il mio pensiero, e di essere stato per un periodo più o meno lungo, speriamo lunghissimo, direttore anche di una eccellente radio come Radio Bianconera, dove non permetto la maleducazione, soprattutto se, cioè, la dovrei permettere se fossi maleducato io per primo. Quindi la si può pensare diversamente. Se non vi piace la Juventus, ai juventini, agli altri, e a me ogni tanto non piace, ma la rispetto, non uso quel linguaggio improprio da cafone che usano in tanti, che devono deridere quando disconoscono la storia. L'Inter sarebbe andata in Serie B nel 2006 se il faldone Palazzi fosse arrivato sulle scrivanie prima e se qualcuno avesse accusato. Non c'era la volontà politica. Adesso la Juventus, ma neanche la Juventus, si difese bene. Adesso il primo Cassano di turno è la Juve qua e la Juve là. Io ho semplicemente detto, e lo ribadisco anche a voi, che questa è la sostanza della Juventus, me lo state scrivendo in tanti. Magari qualcuno è anche convinto che la Juve giochi bene, a me non mi interessa. Io non avrei ripreso Allegri, ma difendo Allegri, soprattutto in un'annata come questa. E se la Juve battesse il Napoli venerdì, voglio vedere che cosa diranno. Che chi gioca male batte chi gioca bene? Quelli sono gli alibi dei perdenti. Che ci sarà stato qualche aiutino? Perché il primo rigore che sbagliano con la Sampdoria, parlo dell'ultimo. Cioè, io il calcio ormai sono scafato. Il Napoli è un'eccellente squadra, e non dirò mai il contrario, anche quando giocava da schifo, perché ci sono annate in cui giochi in modo eccellente, annate in cui giochi da schifo, perché non c'è l'alchimia giusta tra i giocatori, tra l'allenatore. Si è avvicinata allo scudetto, ma non aveva una tenuta psicologica per vincerlo quello scudetto. Non gliel'hanno scippato i poteri forti. Allora io dico che tutti, ma in primis la Juventus, perché stando zitta, poi passa come stonato magari anche l'intervento di Antonio Paolino, ci mancherebbe. Ma che atteggiamento, poco stiloso, magari, ben venga, perché adesso mi sono rotto le palle, mi sono stufato, torno ad essere direttore di Radio Bianconera, non che vesta due panni diversi, però quando esagero. Se io entro e voglio dialogare, poi vi posso dire tutto il contrario di tutto, il mio pensiero è rispettabilissimo con quello degli altri, di un interista, di un milanista. Un Milan che vince 2-0 e pareggia 2-2, come me lo spiegano i milanisti? Avranno qualcosa da ridire. Quelli sono i milanisti che mi piacciono. E tra questi ci metto anche l'amico Tiziano, d'affetto Crudeli. Non quelli che... l'ingiustizia e quello e quell'altro. Non l'Inter di Inzaghi, che quando capita agli altri... ragazzi, però, anche i loro opinionisti, gli amici della Combricola. Anch'io sono l'amico della Combricola, ma cerco di essere obiettivo. Non è sempre rigore per la Juventus e non è sempre non rigore quando lo danno contro la Juventus. Provo a ragionare. Però vedo che tutti si ricordano solo gli episodi a favore della Juventus. Nel caso della Salernitana è colpa di una telecamera. Io approfondisco da juventino e vi ripeto che quell'immagine doveva finire in qualche modo all'arbitro, che se no gli lavi anche la faccia col sapone, gli fai la barba e i capelli e non ti paga neanche il conto, perché si vantano di quello, perché quell'immagine non l'hanno avuto a disposizione. Allora non voglio riaprire Calciopoli, non voglio progettare, anticipare sentenze. Così come dico, nelle cose da migliorare, è il rapporto che i nostri dirigenti devono avere al telefono da adesso in avanti. Meno presunzione, più concretezza, più presenza sul campo, e si parlano lì attorno al campo di certe cose. E certe operazioni non le voglio più vedere alla Juventus, perché Romero oppure Demiral potevano già essere dei difensori centrali della Juventus e avremmo risparmiato o avremmo aggiunto anche Bremer, non pagandolo 50, o l'avremmo pagato anche 70, ma avremmo già i sostituti per altri 10 anni della difesa bianconera. Non vado a prendere a 80 De Ligt che non lo vedo coinvolto nel progetto, ma si può sbagliare, avrei sbagliato anch'io. Ma non si vanno a fare operazioni che fanno tutte bene, ma che altre hanno cominciato a fare sempre meno, parlando sempre meno. E ripeto, nel 2006 il furbacchione, con rispetto vuol dire alta professionalità, di Galliani, non parlava lui al telefono, faceva parlare Meani. Ok? Parlava solo di se stesso eventualmente in quelle intercettazioni, ma si capiva che assecondava i voleri di una società di cui faceva parte. In modo lei, cioè, non c'è niente di male, dirà, mi preoccuperò di lei, farò questo per lei. Ok? Perché il tesserato Meani, poi detesserato, cioè gli hanno tolto anche la tessera del Milan, era solo, l'ha detto agli arbitri, poi ristoratore, fra un po' era l'usciere. Ok? Questo è il modo di fare. Va bene, fra poco abbiamo il mercato con TMV Radio, poi entreremo.
Una
prego.
Notizia che mi preoccupa, direttore.
Quale? Io non ho ancora aperto il giornale.
Bassa vada, frequenza.
Vada.
Mi dica lei.
Spunta la clausola per il rinnovo automatico di Alessandro. Il giocatore non vuole restare. C'è la possibilità, lei mi sta facendo questo gesto che è molto, molto significativo, il nostro tecnico Manuel.
Fresca, grazie.
Ok. Gli verrà rinnovato, gli verrà fatta l'offerta di rinnovo. Mi segua, non si agiti subito, non faccia Cassano che si agita subito pur di dimostrare che è un'operazione fallimentare. Se lui accettasse 2 anni di contratto, perché è automatico il rinnovo, se trovi l'accordo, ad altre condizioni. Come è stato detto a Dybala, come è stato detto a Bernardeschi, come era stato detto, mi sfugge l'altro nome, a Cuadrado, se non l'ho già detto, a Cuadrado, mi fai 2 anni allo stesso prezzo, cioè se prendi 5 ti do 5, ma non all'anno, in 2 anni, vuol dire dimezzarti lo stipendio, vuol dire a tutti gli effetti dimezzarti lo stipendio. Se non hai proposte accetti, se sei un po' acciaccato sverni, ma è anche il modo e la condizione per Quello è il tetto. E il tetto diventeranno 2,5-3. Il Milan insegna. Andate a vedere un po' gli ingaggi del Milan tolti, alcuni soggetti. O eventualmente un elemento, il Leao di turno, se riusciranno a convincerlo a restare. Non lo so, 50 e 50, più no che sì. Ma sicuramente è una strategia funzionale. Detto questo, c'è non l'obbligo di riscatto, di rinnovo. La clausola prevede, è una tutela che il giocatore si prende, ok? Ma se non accettasse poi il rinnovo alle condizioni che detta chiaramente la società di calcio, e allora è un altro discorso. Ma sapete a chi chiedere queste cose? Perché me l'hai chiesta a me? Abbiamo Nicolò Ceccarini, il direttore di Tutto Mercato Web, e non possiamo che chiederlo a lui. Buona settimana, buon mercoledì, Nicolò.
Buongiorno a tutti, ciao Antonio.
Buongiorno. Allora andiamo dritti sul problema. Abbiamo appena riscontrato della possibilità di rinnovo automatico.
Sì, confermata.
Per Alessandro. Ma noi abbiamo anche già aggiunto, mi smentisca o meno, non c'è nessun problema, ma dimostrerebbe come operiamo noi di Radio Bianconera in collaborazione con Tutto Mercato Web sulla situazione di Alessandro. Cioè, proposta raddoppio degli anni, 2 anni con lo stesso ingaggio, ovvero dimezzamento dello stipendio? Ti risulta?
Allora, io su questo non sono ancora riuscito a verificare, perché il cosiddetto rinnovo automatico, no, che può essere esercitato, quantomeno che scatta a un determinato numero di opzioni, io la Juventus non me l'ha fatto sapere. Cioè, nel senso, ci sono cose che naturalmente sono all'interno del club.
È da clausola, è da clausola.
Esatto, che non è che devono naturalmente, diciamo, manifestare o mettere in piazza. Però questa possibilità, ti confermo questo, cioè che secondo me allo scattare, io immagino di determinate presenze, un numero di presenze, ci possa essere questo rinnovo automatico. Io so di un anno.
Certo,
però non so, ecco, francamente, guarda, io ci ho lavorato ieri sera, ci ho lavorato anche stamani mattina, ma non sono arrivato ad elementi che mi possono dire precisamente quando scatta e come scatta questo rinnovo. Però questa cosa è stata inserita nel contratto e immagino, ma è una mia idea, sia legata alle presenze. Questa è la mia sensazione, però può darsi, cioè, è una mia idea, non è una notizia. Ecco.
Certo. Hai dato un indizio in più, un'idea in più per chiarire nel più breve tempo possibile, anche perché non ce l'abbiamo in mano, non l'abbiamo letta e naturalmente la Juventus non fornisce questo tipo di indicazione.
Sì.
Detto questo, ci vuole comunque, con chi mi sono confrontato, ci vorrebbe comunque sempre la volontà del giocatore di accettare l'opzione, nel senso, il giocatore che magari ha altre intenzioni, tornare in Brasile piuttosto che andare in Turchia, piuttosto che ritornare in Portogallo, chiaramente riporterebbe a un accordo che devono avere società,
esatto,
e giocatore.
Infatti anche questo, secondo me, vedi Antonio, anche questo è un altro elemento da verificare, perché c'è da capire se è unilaterale la cosa oppure se naturalmente comprende anche, voglio dire, il consenso dello stesso giocatore.
Esatto.
Che poi chiaramente se vuole andare via va via a prescindere, cioè non è che, voglio dire, un rinnovo automatico può bloccare un eventuale addio. Magari in quel caso la Juventus, se scatta in automatico questo rinnovo, c'ha un po' più di forza, no? In un'eventuale cessione può chiedere un indennizzo, cosa che invece, se naturalmente non scatta, fa sì che il giocatore si liberi a parametro zero. Guarda, a coloro che ci ascoltano vorremmo dare delle indicazioni più precise, però vi posso assicurare, Antonio testimone, che insomma noi ci mettiamo tutto l'impegno, ma non sempre tutto,
certo,
si può sapere.
Certo, esatto. Senti, ti do la bomba della mattina, arrivo da un caffè pesante, amaro o dolce, dipende dai punti di vista. Quadrado via già a gennaio? Potrebbe essere, ti risulta qualcosa? A me hanno detto solo, allora, lavora su questo aspetto, potrebbe anche andare via già a gennaio. Colleghi che stanno lavorando sull'operazione Quadrado, sull'opportunità, sulla richiesta del giocatore. Di più non so, ma ripeto, fonti attendibili, altri colleghi, so che lavorano molto bene come la redazione di Tutto Mercato Web. che ti vede
ma
direttore.
Guarda, allora, la Juventus sta cercando un vice Cuadrado, no? Quindi a maggior ragione, insomma, sta cercando un giocatore da aggiungere a Cuadrado. Però sai meglio di me che è nelle condizioni tali da poter dover o da poter barra dover prendere anche in considerazione eventuali offerte. Se ci dovessero essere, sono convenienti sia per il giocatore che per la società. Io non credo che sbarrino la strada. D'altra parte, insomma, la Juventus ora ha recuperato Chiesa, deve recuperare anche Di Maria. Certo, un altro esterno in quel ruolo lì sarebbe opportuno averlo, no? Se dovesse partire chiaramente Cuadrado, oltre a quello che arriva come vice Cuadrado. Per cui si porrebbe magari il problema eventuale di trovare un altro giocatore in più. Però non mi sento di escludere niente. Per questo, diciamo, ti seguo su questa strada, ecco.
Certo. Dovremmo aspettare il 18 per capire se verrà annunciata qualche strategia a breve, medio-lungo termine, eventualmente dal nuovo Consiglio di Amministrazione, e quindi diciamo che si pensa più a operazioni possibili in uscita. Tra queste che stiamo dicendo, la strategia, cercando di indagare nelle strategie, proviamo a farlo con Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ti dico se McKennie... è possibile che lasci la Juventus direzione Inghilterra, ci ha aggiunto ieri chi conosce un po' meglio di noi il giocatore.
Sì, sì. McKennie è il principale indiziato, l'ho detto, cioè, lo sai, noi abbiamo questo appuntamento fisso il mercoledì e come spesso ti ho detto, per me è McKennie, cioè, te lo dicevo già a dicembre,
certo,
il giocatore indiziato alla partenza nel caso in cui arrivi una proposta economica che è giusta per la Juventus. Quindi lui ha mercato e Bournemouth non mi sembra che sia particolarmente così gradito al giocatore in questo momento, anche se forse è la società che potrebbe dare più soldi alla Juventus. E lì bisognerà vedere quando si entrerà, secondo me, nella parte centrale, finale del mercato, come evolverà la situazione, perché io credo che ancora siamo all'11 di gennaio, non sia partito completamente questo mercato, e credo che entrerà nel vivo veramente nelle ultime due settimane. In queste ultime due settimane potrebbe accadere molto. Non sottovaluterei nemmeno l'ipotesi Bundesliga, perché comunque McKennie lì ha fatto bene e ci potrebbe anche tornare, quindi Borussia Dortmund è sempre una soluzione da non sottovalutare. Però oggi, se guardo un po' il mercato con gli occhi distaccati, no, rispetto alla Serie A, vedo sempre la Premier League padrona della situazione su tutti i fronti, cioè dove c'è un'offerta importante, questa offerta importante arriva dalla Premier. Pensa al Chelsea, no, che vuole spendere 127 milioni per Enzo Fernandez,
sì.
Ha preso João Félix in prestito oneroso a 11 milioni di euro, il Leicester che cerca di prendere un esterno d'attacco e pensa sia a Bogati, a Nico Gonzalez della Fiorentina, il Bournemouth che può pensare di fare un'offerta per andare a prendere un giocatore come McKennie. Cioè, oggi sono loro che vengono da noi piuttosto che noi pensare a quello che possono avere loro, e quindi chiaramente, tornando a McKennie, è ovvio che la Premier sia sicuramente il campionato nel quale è più facile che possa essere venduto un giocatore che in questo momento è in Italia.
Vado sulle colonne di Tutto Mercato Web, così lo leggiamo insieme a chi dà l'ok, a chi certifica la veridicità delle notizie, ovvero con Nicolò Ceccarini, direttore. 12.54, Rabiot chiede 10 milioni a stagione, troppi per la Juve, ma la trattativa non è chiusa del tutto. Perché non è chiusa del tutto? Non sarebbe un segnale in controtendenza rispetto a quelle che sembrerebbero sulla carta, in teoria, le strategie della società per tenere a bada il bilancio? Ma ripeto, non perché non si abbiano soldi, ma perché comincia una nuova gestione, e quindi la prima richiesta è quella di abbattere i costi,
appunto,
della rosa,
diciamo,
bianconera.
Non è chiusa del tutto, perché è chiaro che la Juventus lo vorrebbe vedere partire a parametro zero un giocatore come Rabiot, che
okay,
comunque è molto stimato anche da Massimiliano Allegri. Però se queste sono le basi, le cifre, cioè bisogna che uno faccia proprio un gesto, no, d'amore, da dire che rinuncio a questa richiesta e rientro nei ranghi e nei parametri di ingaggi molto più bassi rispetto a 10 milioni di euro. Io su Rabiot lo sai come l'ho sempre pensata, e anche qui mi ripeto, io penso che ormai lui abbia scelto la sua strada, e quindi a meno che non cambino gli scenari all'interno della Juventus, non lo so, fanno un progetto sportivo completamente nuovo, magari, che ne so, arrivano due dirigenti nuovi, cambiano l'allenatore, si sa già qualcosa magari a primavera, però io dubito che tutto questo possa accadere in tempi relativamente brevi, ed ecco perché ti dico, non è chiusa, perché la Juventus lo vorrebbe tenere, ma non si tratta più di tanto perché questa richiesta è troppo alta.
Ti faccio due nomi però di prospettiva per la Juventus: il difensore polacco dello Spezia e l'esterno, sì, bravo, e l'esterno dell'Atalanta. Cosa c'è di vero in questi due nomi, Maele?
Dell'Atalanta qual è? Mele?
Sì?
Ti riferisci a lui?
Sì, esatto, scusa, sì, non ti avevo sentito.
Ma è giocatori che comunque la Juventus segue. Ora, io non credo che Mele lo diano in prestito con diritto di riscatto. E al momento mi sembra che la Juve voglia fare tutte operazioni in questa chiave qui, a meno che poi non ci siano situazioni nuove che si vengono a creare. Piace, ma l'Atalanta non apre al prestito con diritto di riscatto. Kivior vogliono già tanti soldi e quindi non la vedo per gennaio un'operazione fattibile, però questo è un giocatore che piace alla Juve, sono sicuro, perché l'hanno fatto anche visionare alcune volte, insomma. Però io ho la sensazione che qui, a meno che non ci sia un cambio di rotta improvviso, siamo in svantaggio un'altra volta, cioè se Kivior continua a manifestare questi miglioramenti lo vedo all'estero piuttosto che in Italia.
Direttore,
la cifra già di valutazione è alta.
Direttore Ceccarini, abbiamo ancora 3 minuti, ti posso chiedere qual è secondo te la squadra che opererà di più in questo mercato di riparazione in Italia, ovviamente?
Allora, le squadre media-bassa classifica saranno ancora più protagoniste, perché quelle di alta classifica hanno situazioni economiche che non possono permettere loro di poter fare delle operazioni di comprare e poi magari di vendere. Cioè qui bisogna prima vendere e poi comprare. Questa è un po' la filosofia che hanno in questo momento le squadre italiane. Per cui se mi dici una squadra, potrei dirti la Roma, perché la Roma potrebbe fare un'operazione a centrocampo importante, magari quella di Frattesi, nel caso in cui ovviamente ci fossero dei problemi nel recupero di Wijnaldum. Questo è quello che ti posso dire. Per cui mi aspetto principalmente, nel caso, qualcosa dalla Roma.
Torno indietro un attimo alla Juventus, sai perché? Ne abbiamo parlato direttamente con Rugani. Convinto, e anche col suo procuratore, grazie a Claudio Zuliani. Ti chiedo se Rugani può ancora essere confermato in questa Juventus, o se vedi la Sampdoria attenta all'operazione con il centrale difensivo bianconero.
Io credo che Rugani, al di là del fatto dell'ultima partita o meno, cioè, voglio dire, sia uno di quei giocatori che Allegri è sempre piaciuto, quindi cioè, non è che sia mai stato messo fortemente in discussione. Secondo me la Juve può pensare a un futuro senza Rugani se qualcuno vuole Rugani, con un progetto su Rugani. Mi spiego meglio: uno che decide di fare un investimento acquista Rugani e fa proprio, diciamo, un certo tipo di progetto, no? Anche tecnico, sul ragazzo. E in questo momento non credo che ci siano i presupposti, che Rugani sta bene alla Juventus. La Juventus non ha ricevuto, secondo me, delle offerte allettanti, e quindi questo non significa che da qui al 31 di gennaio non succeda nulla, però deve succedere questo per provare a pensare che Rugani possa andare via dalla Juve.
Perfetto, direttore Ceccarini, grazie per questo tuo intervento, lo faremo con te anche mercoledì prossimo, e chiaramente seguiremo attentamente giorno per giorno sulle colonne di Tutto Mercato Web l'evolversi del mercato di riparazione. Magari anche la Juventus opererà. Grazie Nicolò. Buona
grazie
settimana,
a voi,
buona giornata.
Tutto, ciao Antonio, ciao direttore.
Ciao. Allora, prima di chiudere questo primo blocco, Torino, la questura dispone 30 DASPO a Ultras Juve. Il sogno resta Milinkovic-Savic. La situazione aggiornata, non ne abbiamo parlato oggi, ma non vedo grandi novità al momento. Non abbiamo parlato neanche di Pellegrini, che interessa a Sarri e alla Lazio, ma è possibile magari a giugno, a meno che la squadra Pellegrini non è disposta a rinunciare in questo momento a Pellegrini, avendo l'accordo fino a giugno almeno come prestito. Rabiot, il rinnovo, tema che abbiamo trattato velocemente con Nicolò Ceccarini, e poi si torna a Juve-Napoli. Ne parleremo anche in chiusura di questa trasmissione, con un collegamento con Napoli, con un sito che segue il Napoli, ma rispetto a tanti siti che seguono il Napoli e quelli che di pancia non parlerebbero e non giocherebbero neanche con la Juventus, ne parleremo invece con chi ci presenterà semplice che tipo di partita sarà, come sta il Napoli e quali potrebbero essere le soluzioni, le novità di Spalletti per il match di venerdì sera. Ricordo, solo perché mi è arrivato in questo momento, ricordo a me stesso di dirvi che la conferenza stampa, lo dico così anche alla regia, conferenza, non l'ascolti?
Io già lo so.
Ah, tu già lo sai, è perché l'ho letta, non volevo interrompere Ceccarini, però ve lo dico, conferenza stampa di Mister Allegri, giovedì 12 gennaio alle ore 11.30 presso l'Allianz Stadium. Caro Max, Paolino non ci sarà, mi raccomando, ti ascolterò di qualcosa che possa aiutarci. Sapete cosa ci può aiutare? L'allegrata, Illing, dal primo minuto, chissà, sogno o realtà? Sogno o realtà? E questo darebbe modo a Chiesa di avanzare al fianco della punta e di tenere Di Maria in panchina. Qualcuno non è d'accordo? Ditemi la vostra. Illing, Chiesa in campo da subito, Illing a sinistra, Kostic e Di Maria per la ripresa, per proteggere meglio Di Maria. Così mi è arrivata questa soffiata, non tutta farina del mio sacco. E qual è la farina del vostro sacco?
Comunque il mister mi ha chiamato e mi ha detto che è un po' triste perché lui ormai è abituato all'ultima domanda.
Penultima domanda.
Ah, penultima,
penultima. Penultima, grazie. Quando stanno per finire cerco di dare il petà. Faccio una domanda pensando a Cassano. Faccio una domanda pensando a Cassano e ce la ridiamo insieme. Ragazzi, miglioriamo questo mondo, non solo in conferenza stampa, anche nelle cazzate che vengono dette, comprese le mie, sicuramente, ma frequento poco i social.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Per il regista di Radio Bianconera, la mia splendida cittadina vista dal balconato. Ciao Rossi, forza Juve.
Me lo fai riascoltare questo amico? Cioè ti mando un messaggio? Ah, forse non lo so.
Per il regista di Radio Bianconera, sì. La mia splendida cittadina vista dal balconato. Ciao Rossi, forza Juve.
Ah, ok.
Forza immensa Juve, alla faccia di chi ci vuole distruggere. Vi voglio un mondo di bene a tutti voi di Radio Bianconera. Franco Santoro da Paola. Ciao ciao.
Ciao Franco, adesso ho capito meglio, no? Perché mi chiami Rossi, Manuel, probabilmente...
Salutiamo
Federico Rossi, che sarà a pranzo a quest'ora. Dai, Federico Rossi a quest'ora non può mancare all'appuntamento, ma lo ringrazio davvero, lui, Gabriele Latini, tutto il nostro staff che si adopera, soprattutto in questo momento in cui si stanno accavallando un po' di impegni. Abbiamo fatto il punto, anzi lo faremo dopo con il buon Manuel, tutte queste partite, non se ne può più, direbbe Marocchino.
Ho la lettera di dimissioni.
Beh, perfetto, già accettata in diretta. Va bene, io apro subito i messaggi, tra poco entreremo nella redazione del Corriere della Sera. E mi state facendo troppi complimenti per l'intervento di ieri. Ho fatto un po' il buffone, lo ammetto, però ho detto sinceramente quello che penso. Adesso arriverà la replica, io mi disinteresserò, ok? Farò quella cosa lì, non me ne fregherà di meno. E dico, non venite a pestare proprio i piedi. Dico, la Roma sta giocando bene? Quanti punti ha in meno della Juventus? La Lazio di Sarri, il sarrismo, dove è finito? Pioli, capita. Cioè una squadra che sta vincendo e poi pareggia in sei minuti. Capitasse le altre, figuriamoci. Allora dico, manteniamo un giudizio equo su tutti, con tutti, soprattutto. Uno sguardo, perché oggi sto facendo un po' di confusione. Ciao ragazzi, secondo me Di Maria partirà dall'inizio, può essere Valerio, ci mancherebbe, io vi ho detto quella che potrebbe essere la mia idea, e qualche soffiatina, dai. Partirà dall'inizio, visto che è facile ad infortunarsi, per cui rischieresti di dover fare due cambi se giocasse nel secondo tempo. Per il resto Illing lo vedrei bene, Valerio da Gran Canaria. Vi dico perché, qualcuno poi ha scritto anche, Chiesa non ha 90 minuti, Luca, hai ragione. Ma infatti non giocherà 90 minuti, ma neanche Di Maria se giocasse dall'inizio, ma neanche Di Maria lo metti più di mezz'ora alla fine. È certo che se non reggi neanche mezz'ora e ti fai male, in qualsiasi momento lo metti, ti fai male. Quindi, studiamo un po' il Napoli, lo faremo nell'ultimo blocco. Studiamo quale potrebbe essere l'allegrata. Un giovincello come Illing, che mi sembra che faccia quel tipo diverso da Miretti, Fagioli e Sulè. E quindi punta molto, corre, potrebbe dar fastidio al loro terzino destro. da quest'altra parte metteresti Chiesa come zona, quindi tieni anche Mario Bros fermo, più basso, metti un McKennie sulla destra eventualmente che mi tenga Kvaratskhelia, ragiono in questo modo. E in mezzo ci metti il meglio. Rabiot in questo momento è in questo. L'abbiamo detto che in un certo centrocampo è essenziale. È essenziale. Poi l'idea potrebbe essere l'allegrata. O Paredes dal primo minuto o Ealing dal primo minuto. Con Paredes al primo minuto metti un buon randellatore, perché queste partite sa come gestirle. Non deve inventarsi chissà che cosa. La Juventus non si inventerà nulla di che a Napoli. La Juventus farà ancora di più e meglio la Juventus, quello che sa fare la Juventus. Quindi l'importante è bloccare un po' il Napoli davanti al suo pubblico, che potrebbe entrare in confusione, non stando già benissimo, se deve fare lei la partita. E facendo lei la partita, la Juventus, con questo assetto, in mezzo al campo, Paredes, Locatelli, Rabiot, Paredes, Locatelli, Fagioli, cioè lì in mezzo si gioca, lì devi fare densità. Ecco, quindi Kostic, certo, lo metterei perché aiuta a fare un certo tipo di gioco, ma se ne vuoi fare un altro lo puoi risparmiare per l'inizio della ripresa, per coprire meglio, perché Kostic mi coprirebbe meglio di Maria. Ealing darebbe più profondità e potrebbe essere il quinto o addirittura aiutare dietro Alexandro. Vabbè, un po' di nomi li abbiamo fatti, sta lì, poi la difesa è fatta, davanti a Szczęsny i tre, Bremer su Osimhen, e là davanti, io ripeto, dal primo minuto ci metto Milik, perché deve sentire i fischi, poi ripeto, se penso a Vlahovic la prima partita non l'ha messa, se penso a Milik, prima partita da ex a Napoli, ma ripeto, è passato già un po' di tempo e quindi lo metto subito, non devo pensare agli altri se mi fischiano o non mi fischiano. Io credo che Allegri non si smentirà, giocherà Di Maria alle spalle della prima punta e Chiesa subentrerà al posto di Kostic. Vedo Paredes, Locatelli e Rabiot e confido in Bremer che annulli Osimhen. Stefano da Latina, però nel frattempo, dopo averlo aspettato dal Mondiale, ritroviamo un grande giornalista, Paolo Tomaselli del Corriere della Sera, in collaborazione con Radio Bianconera, con la redazione di Torino soprattutto, ma lui vive in quel di Milano. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Allora, intanto, un giudizio sui mondiali. Tu sei stato lì e non ti ho sentito fino all'altro giorno, non ti vedo più alle conferenze, sei sempre in giro, sei la punta di diamante del Corriere della Sera. Che mondiali sono stati? Un tuo giudizio, così?
Ma guarda, lì ci siamo divertiti molto, sinceramente, perché è un mondiale che resterà unico nella sua storia, è come un'Olimpiade, tutto ravvicinato, quindi per lavoro ho visto 24 partite, una cosa che non capiterà mai più, insomma, in un mese, per cui ho fatto una buffata e la qualità, si è discusso, no? Sulla qualità, non qualità del gioco, io credo che l'intensità di gioco fosse più che buona, si sono viste partite emozionanti, partite dove, come nel Mondiale di Russia 2018, alla fine hanno prevalso le squadre che in 7 partite sanno muoversi meglio, sanno leggere le partite, sanno difendere, sanno quando attaccare, e da quel punto di vista niente di nuovo, ma insomma è stato il Mondiale che ha celebrato Leo Messi. Io credo che sia stata, anche da chi l'ha visto in TV, credo che sia stato comunque un mese divertente.
Facciamo un lungo salto in avanti e arriviamo, sapendo che eri presente a Londra qualche giorno fa per seguire, per capire chi è stato per davvero Gianluca Vialli a Londra, la sua famiglia, il suo ambiente, quella che era diventata la sua vita. È vero che è stato un momento davvero difficile, da anche solo da riportare sulle colonne del Corriere della Sera?
Ah, questo non c'è dubbio, come non c'è dubbio che Luca sia stato il bomber dei due mondi, nel senso che in Italia abbiamo visto qual è stato lo shock, qual è stato l'amore, l'affetto, lo sappiamo perché l'abbiamo vissuto da giocatore, accompagnatore poi della nazionale negli ultimi anni, però c'era anche la sua vita londinese da tanti anni, da più di 20, le figlie, la moglie, e quello che si può raccontare è la scelta che aveva fatto Luca fin da subito quando si è fermato a Londra, la riservatezza, la voglia di avere i riflettori spenti, quindi noi ci siamo accostati in pochissimi e con grande rispetto alla casa della famiglia. Abbiamo parlato con la cognata, abbiamo parlato con l'assistente personale di Luca e abbiamo registrato questa voglia assoluta di privacy, che non è una chiusura tantomeno snobistica o altro, ci mancherebbe, in una situazione del genere. I funerali, come sapete, verranno celebrati in gran segreto sia nel luogo che sarà comunque Londra, che nella data, e niente, siamo stati lì 2 giorni per raccontare anche l'amore dello stadio di Stamford Bridge, i tributi dei tifosi, le lettere scritte e lasciate lì affidate purtroppo alla pioggia londinese, e insomma è stato qualcosa di toccante, anche se forse la cosa più toccante è stata poi la cerimonia di Cremona di lunedì, insomma.
Sì, di cui abbiamo avuto testimonianza ieri anche con un collegamento con l'amico di Radio Bianconera, Moreno Torricelli. Senti, mi faccio un po' gli affari tuoi, racconto un po' la tua vita. E quindi ieri arrivi a San Siro per seguire la Coppa Italia e le difficoltà dell'Inter nel superare il Parma di Gigi Buffon. Che Buffon hai visto? Intanto partiamo da lui.
Ho visto un Buffon bello carico, perché non giocava da 3 mesi, e non giocare da 3 mesi, fare quella parata lì, il controtempo, a 45 anni non credo che ci riuscirà mai nessuno, e mai nessuno ci è riuscito, ma anche a 25 vorrei vederne di portieri fare quel numero lì su Dzeko, prima del 90esimo. Ho visto un Buffon che se non sai quanti anni ha e non te ne accorgi, insomma, che è l'unica cosa che conta davvero, perché lui vuole essere giudicato e valutato come portiere, non certo per l'età, e quindi finché sarà così, come ha promesso lui, andrà avanti. Vediamo questa avventura quanto dura, poi sai, più gioca lui, più noi restiamo giovani.
Certo, rimaniamo in scia. Senti, e delle difficoltà dell'Inter di superare un turno sulla carta agevole di Coppa Italia, che cosa ci dice e quali sono stati le difficoltà della partita? Forse l'approccio, così poi arriviamo dritti al match di domenica.
Ma ci dice che la Coppa Italia E sappiamo bene, la Juve ne ha vinte 4, forse è sembrata una cosa un po' scontata, invece è un torneo, per carità, che agevola le grandi, perché giocano quasi sempre in casa, anche in turni secchi o altro, però le trappole sono sempre in agguato e tante volte si è visto sofferenza da parte delle big. L'Inter si era un po' impantanata, è una squadra che senza i suoi titolari per 90 minuti, con alcune delle seconde linee, fa un po' fatica, soprattutto nel cuore del gioco, e se gioca sotto ritmo è una squadra un po' pesante, un po' macchinosa, e quindi il Parma, che ha buona tecnica, ha un allenatore come Pecchia preparato e attento anche a cambiare le cose in corsa, insomma le difficoltà vanno stupito fino a un certo punto. Dell'Inter stupisce sempre che la mancanza di continuità anche dal punto di vista dell'approccio proprio alle partite, no? dopo Napoli, dopo la vittoria su Napoli, quell'approccio con il Monza, al di là di tutti gli episodi o non episodi, è stato molto indicativo di questa stagione. Una squadra che comunque ha perso 5 partite nelle prime 15 non ha ancora quella tenuta mentale che serve per vincere gli scudetti.
Ho parlato di domenica, in realtà è venerdì, domani conferenza in mattinata per la Juventus di Massimiliano Allegri, abbiamo ricevuto da poco comunicazione da parte dell'ufficio stampa Juventus, e Paolo Tomaselli non sta mai a casa in pratica, perché è già proiettato al big match della penultima giornata del girone d'andata, con un Napoli cioè campione d'inverno, con una Juventus che proverà a rovinare la festa. Che partita sarà, Paolo?
Ma sarà un privilegio esserci, prima di tutto, e secondariamente cioè, vorrei che ci fosse un clima diverso da altre volte di Napoli-Juve, cioè senza troppa tensione attorno alla Juve, senza troppa tensione attorno all'arbitro, insomma una partita in cui si parli di calcio.
Una partita, definizione di partita di calcio.
Esatto, che sia bella nelle caratteristiche delle due squadre, che sono molto diverse tra loro, e quindi vediamo se si esalterà il gioco di Spalletti dopo questo avvio un po' diesel dopo la sosta, se riprende un po' quella brillantezza che è necessaria per fare quel tipo di gioco, mentre la Juve mi sembra una squadra ormai abituata a navigare in ogni mare, e queste sono le squadre che poi arrivano in fondo. Non so se fare la rimonta sarà molto dura, ma chiaramente Allegri ha creato una situazione anche psicologica, proprio dove la difesa più che un'attitudine, quasi uno stato mentale, come ha scritto oggi bene sul Corriere della Sera il mio collega Massimiliano Nerozzi.
Come l'hai chiamato? Come l'hai chiamato? Scusa?
È uno stato mentale, cioè proprio quello di non prendere gol. Non è solo fortuna, non è abilità solo, è tutto cioè proprio è una missione quasi, no? Certo. Che è fondamentale per una squadra che è lì al secondo posto, avendo potuto utilizzare pochissimo i suoi giocatori che fanno la differenza, insomma, maggiormente, no? Già il ritorno di Chiesa, anche solo un po' a mezzo servizio, vediamo quanto incide, tantissimo. Figuriamoci se Pogba, Vlahovic, Chiesa e Di Maria riescono a fare 20 partite, e credo che le prospettive della Juve cambierebbero sensibilmente. Vediamo quale sarà la manutenzione dei campioni juventini.
Mi hai dato l'assist per aprire immediatamente il Corriere della Sera, invito a leggere l'articolo, il doppio articolo e non solo riguardante la Juventus, attenti a quei due. Quale potrebbero essere, uno a firma Massimiliano Nerozzi, che normalmente sentiamo il giovedì della redazione del Corriere della Sera Torino, e dall'altra è la replica anche della collega di Napoli che tratta il tema, appunto, i due sono i due allenatori. Il duro Spalletti e il viaggio da non fermare. E poi dalla sponda bianconera tutti allegri, tornano le star, si può correre. Quali possono essere le carte a sorpresa dei due allenatori in una partita del genere, o si va sul classico?
Ma credo che a sorpresa nel Napoli credo le gerarchie siano abbastanza delineate, no? C'è un Raspadori che però sta molto bene, e nella Juve credo che Di Maria possa finalmente giocare magari lui dall'inizio, ma al di là di questo sono due mondi anche come si dice, di mentali, dei due allenatori molto molto diversi, sia come stile di gioco che come gestione delle squadre, delle stagioni, e credo che per il Napoli sia molto più importante di quanto non si dica. È vero che al Napoli va bene il pareggio, su questo non ci piove. Però,
più al Napoli o alla Juventus? Tu dici per rincorrere, se vuoi. Sì.
No, è chiaro che il Napoli ha due risultati che gli
per gestire
bene,
il suo cammino.
E il pareggio, questo credo che sia abbastanza evidente. E d'altra parte è anche vero che una sconfitta taglierebbe magari la Juve fuori dal discorso scudetto, come le altre del resto, quindi sarebbe una fuga magari già decisiva per il Napoli, anche se manca tantissimo. Ma un'altra sconfitta per il Napoli dopo quella con l'Inter sarebbe una mazzata psicologica.
Perdere 6 punti in 10 giorni non sarebbe una mazzata assorbibile in poco tempo.
Soprattutto per una squadra che non vince da una vita lo scudetto, e per un allenatore che lo scudetto non ha mai vinto. Perché va detto anche questo. Insomma, Allegri, da questo punto di vista, credo che sappia muoversi meglio a certe quote, d'altitudine.
Ha meno da perdere la Juventus, Allegri, per il personaggio che è, per la gestione della squadra che ha, soprattutto. Cioè lui ha dichiarato, noi dobbiamo entrare tra le prime quattro, ha escluso praticamente da subito lo scudetto. Qual è la strategia bianconera, secondo te? Al di là di prendere tutto quello che viene, chiaro, e di meglio.
Quelle, come si dice, puntare all'obiettivo minimo è un classico, perché poi meglio partire sempre a fari spenti, sennò poi...
Così è colpa dei giornalisti, giusto? Come,
sì,
come te, come me.
È come il maggiore, siamo come il maggiordomo dei vecchi gialli.
Esatto. No, non mi parlare di gialli, che sennò interviene Marocchino, lui è un appassionato di La Signora in Giallo, e quindi a quest'ora un po' ci segue, alle 14 non ci segue più perché inizia la puntata, non so dove, io lavoro. Va bene, a parte...
Però questa... dai, io credo che la Juve tutto ruoti attorno ai quattro giocatori che si sono visti meno, Antonio. Se
sì,
rientrano concordo davvero a regime i Pogba, i Vlahovic, Chiesa lo sta facendo... e Di Maria, credo che la Juve oggettivamente abbia anche la squadra più forte con questi quattro qui.
Parliamo di un 50% della squadra di questo momento, e di nazionali, super nazionali, tra l'altro, non cambia
sì,
poco.
Ma poi giocatori che cambiano una squadra, cambiano la partita con le loro giocate, con anche in mezz'ora, insomma, mezz'ora di Chiesa e mezz'ora di tutto. Cioè, certo, una situazione in cui può succedere qualsiasi cosa, capito? Perché lui può comunque inventarsi sempre l'assist, il tiro, con i suoi scatti, con i suoi cambi di direzione. Quindi credo che molto ruoterà su questo. Se Pogba... per me la soglia sono le 15-20 partite, se questi quattro qua riusciranno a mettere assieme...
E da febbraio poi il conteggio è quello, dai, diciamo che sono
questi. È un altro discorso. Sì, il conteggio è quello, però appunto devono non avere altri stop, altri...
Ah, speriamo, chiaro, chiaro.
Perché
sto incrociando le dita sotto la nostra scrivania qui in diretta. Senti, sta per scadere il tempo a nostra disposizione. Io ho ancora due argomenti da trattare. Che idea ti sei fatto? La Juventus è sempre al centro delle attenzioni... e diciamo anche un po' dell'odio sportivo, forse fin troppo esagerato, non lo dico da juventino, legata alle vicende extracampo. E poi ho qui un tuo tweet che mi ha toccato, te lo leggo tra poco, e presento anche la tua ultima iniziativa libraria, definiamola così. Perché la Juve è sempre così al centro delle attenzioni mediatiche, è anche abbastanza crude, dure, rigide come giudizi, sempre e comunque, le merita?
Ma guarda, Antonio, ci vorrebbe una trasmissione solo su questo. Io quello che registro è il clima sempre a priori contro la Juve, che a volte essendo a priori condiziona tutto il resto, anche discorsi e inchieste che vanno approfondite, perché vanno approfondite e vengono affrontate subito
superficialmente,
con pregiudizio sicuramente, probabilmente ce ne sono state anche qualcuna di troppo, nel senso qualche errore è stato fatto, questo non credo che sia.
Non lo neghiamo neanche noi qui a Radio Bianconera.
Non credo che sia sbagliato dirlo, certo che tutto questo clima è brutto da tutti i punti di vista, perché poi anche se vinci battendo la Juve che hai, come si dice, sminuito in tutti i modi, secondo me non è neanche una vittoria che ti godi. Non lo so, mi sembra ci sia un clima molto invelenito, molto, molto abbruttito nel tifo, non lo so se sia così, se sia solo una percezione dei social o altro. Probabilmente 9 anni di vittorie hanno dato anche...
fatto tornare meno simpatica la Juventus, dai.
Beh, questo non c'è dubbio, è una cosa, 9 anni che lo capiremo molto più avanti, cosa sono, cosa...
Certo.
Un panorama di 100 anni di storia del calcio che va avanti. E quindi così.
Senti, probabilmente da questo tweet che mi ha messo in primo piano, con la prima pagina, cioè con la copertina del libro di Paolo Tomaselli, Giuliano Giuliani, più solo di un portiere. Con questo tweet, in terza elementare, scrive Paolo Tomaselli, ovvero tu, gli scrissi una lettera: vorrei essere come te. Volevi essere un portiere? Volevi fare il portiere e poi hai ripiegato sul giornalismo?
Beh,
e chi
sì,
è stato Giuliano Giuliani? Intanto vediamo la copertina. Invito la regia a proporla.
diciamo che in terza media avevo già smesso di pensarlo, ma lì eravamo in terza elementare, quindi i sogni erano ancora gratis. E Giuliano Giuliani è stato un grande portiere, appena dietro alla mitica coppia Zenga Tacconi di quegli anni, intoccabile ad altissimi livelli.
Stiamo vedendo, certo, tra l'altro, Paolo alle mie spalle, perché ci sta seguendo in radiovisione, radio televisione, la copertina del tuo libro.
Grazie. E è stato un grande portiere, è stato l'unico calciatore morto per AIDS, è stato un protagonista di quegli anni, il portiere più vincente della storia del Napoli, legato anche alla Juve, perché alcune delle sue grandi partite, proprio quando giocava nel Napoli, le ha fatte con la Juve, sia in Coppa UEFA nei quarti di finale del 90, che poi vinse dell'89, che poi vinse il trofeo il Napoli, sia in campionato, ricordo proprio nel novembre del 90, quello del secondo scudetto del Napoli, una partita contro la Juve in cui lui prese praticamente tutto, soprattutto a Schillaci, e fu in assoluto il migliore in campo. Insomma, un portiere che ha voluto ricordare non solo sul campo ma anche fuori dal campo, per quello che gli è successo e per come il mondo del calcio si era portato a quel mostro di malattia che all'epoca gli dava uno stigma sociale fortissimo, e quindi ho raccontato soprattutto la solitudine di questo giocatore, di questo uomo.
Scoprendo un uomo che davanti ai colpi più bastardi, e in questi casi si può utilizzare il termine, non ha mollato mai. E in questo periodo colpi bastardi e bassi ne abbiamo registrati diversi. Purtroppo speriamo che non se ne aggiungano altri. Paolo Tomaselli del Corriere della Sera, grazie per questa bella chiacchierata. Abbiamo capito che a casa c'eri oggi perché ci hai risposto senza troppi impegni, ma fra un po' iniziano quelli familiari, giusto?
Giusto.
E allora ti devo liberare come da programma.
Grazie.
Grazie Paolo Tomaselli, che avremo ogni tanto qui su Radio Bianconera in Cose di Calcio, con tutti questi leggeri approfondimenti, quelli totali, attraverso le colonne del Corriere della Sera. Bene, aspetto i vostri messaggi, che Juve vi aspettate, domani conferenza, che cosa ci dirà Allegri, come avrà preparato la partita, chi vorreste in campo. Io firmo la petizione Ealing dal primo minuto, voglio vedere lui che corre e soffrire l'avversario, ovvero il difensore del Napoli.
Cose di calcio.
E allora il bravo e grande Manuel mi aggiunge sempre qualche chicca: nessuna rescissione contrattuale con DAZN da parte della Lega Calcio, ma un severo richiamo. Mi raccomando Manuel, non farlo più, te l'ho già detto 100 volte. Questa è 101, 102, 103, arriviamo a fine dell'accordo.
Al bonus 110,
ristrutturazione, se hai fatto domanda entro il 2022. Arriveremo a fine del contratto e poi si chiamerà in un altro modo e ci faranno cambiare decoder, abbonamento, tessera, ci collegheremo col dito toccando la testa del nostro vicino di casa e intanto ci avranno abituato ad andare da una parte all'altra e pagare tantissimo. Mi sembra che nel giochino non ci stia più dentro la gente, anche per questioni economiche, motivo per cui Radio Bianconera è a vostra disposizione. Noi vi raccontiamo senza peli sulla lingua e senza fette di salame davanti agli occhi quello che naturalmente dal nostro punto di vista è la partita, sono i ragionamenti e ripeto, seppur non condivisibili, col rispetto dei ruoli dei giocatori, non di simpatie o antipatie, valutando quello che serve e rispettando sempre la nostra società. Chiaro, nella nostra società passano gli uomini e qualcuno mi chiede, perché nel frattempo mi sono informato, non sapevo chi fosse, non nego, tra i vocali, i messaggi che sono arrivati, a parte che parlano di campo e preferisco, però... Allora, non so dove l'amico Michele ha letto che ci sarà Luciano Moggi sui nostri social, forse ha letto qualcosa del passato. La chiavetta, il cofanetto è stato spedito a tutti, ha dato fastidio a tanti, la snobbano in tanti, ma abbiamo centrato l'obiettivo. Noi abbiamo fatto il media partner, si dice così, direbbero così, i saggi. Abbiamo divulgato, raccolto quelle che erano le cose dimenticate già prima e dimenticate anche oggi, soprattutto per chi 16 anni fa magari non era neanche nato, e gli è venuto un po' la puzza sotto il naso. Gli abbiamo messo un po' la puzza sotto il naso a tutti. Non abbiamo voluto né difendere né attaccare nessuno. Non l'ha voluto fare Moggi. Qualcuno ritiene inopportuno l'intervento di Moggi col cofanetto all'assemblea degli azionisti. Ricordo ancora che siamo in un paese democratico, visto che tutti pretendono democrazia in giro per il mondo, e poi magari col nostro vicino di casa gli tireremo due schiaffi e due sprangate in faccia. Luciano Moggi è ancora, non è stato mai condannato penalmente. Poi che ci siano stati dei comportamenti discutibili, ne abbiamo parlato in passato, ma abbiamo voluto mettere in luce i comportamenti allucinanti, peggiori, che ci sono all'interno del mondo del calcio, per cui nessuno ha agito, nessuno ha preso provvedimenti. Ricordo solo sinteticamente il faldone Palazzi sull'Inter, dicendo: guardate, avevo questo faldone, ha fatto delle cose peggio della Juventus, ha incastrato la Juventus, ma loro non sono andati in Serie B. Questo non l'ha detto, lo aggiungiamo noi. Sono anche queste delle verità nascoste. Detto questo, è stato consegnato, ma qualcuno mi chiedeva... Mi parlano di arbitri, mi hanno chiesto questa cosa, mi parlano di quella che potrebbe essere l'allegrata. Mi chiedevano di chi si è aggiunto in società. Ecco, allora intanto sei un grande, ti voglio bene, Salvatore l'ortopedico di Napoli, così se mi facessi male a Napoli ho un ortopedico di riferimento, mandami il tuo numero. Eccolo qui, Paolo Monguzzi. Ciao ragazzi, cosa significa secondo voi l'acquisto della Juventus di Paolo Monguzzi? Mi avevi aggiunto tu poi qualche altro messaggio, perché mi parlano in caso Suarez, vado a leggere anche questo di Frabot. No, Moggi non ci sa. Eccolo qui. Un altro ascoltatore. Mi spiega meglio, poi vi dico da dove arriva. Leonardo da Roma. Perfetto. Nuovo ingresso in dirigenza. Arriva Monguzzi. La Juventus si appresta ad accogliere un nuovo dirigente. Vado sulle colonne di Tutto Juve. Grazie della collaborazione di Manuel in regia. Si tratta, come riportato da Calciomercato, Paolo Monguzzi, che ha dato le dimissioni dalla Roma dopo 2 anni. Monguzzi al club giallorosso aveva il ruolo di Venium Business direttore praticamente della gestione della biglietteria, ma si è occupato delle strategie legate alla vendita dei biglietti, strategie che hanno portato i giallorossi ad avere l'Olimpico sold out per 18 partite di fila. Monguzzi dovrebbe iniziare a lavorare per la Juventus già nei prossimi giorni. Allora, non è che arriva uno e vendono più biglietti o meno. Le strategie sono molto semplici. Dipende dalle politiche aziendali. Se la Juventus nell'ultimo periodo aveva limitato molto e i rapporti erano un po' tesi, mi sembra che a Roma i rapporti con la tifoseria... Mio figlio la prima cosa che nota è: che bello tutte quelle bandiere allo stadio. Capite che se limiti l'ingresso delle bandiere a Roma, non so se Monguzzi lo avremmo conosciuto, probabilmente. Però... non voglio sminuire né il suo lavoro, ci mancherebbe, le strategie, quindi viene preso, ma vi dico e vi spiego semplicemente perché. Sapete e ricordate chi lavorava a Roma? E qui non faccio commenti. Ok. Francesco Calvo. Non so se ricordate chi è Francesco Calvo. L'ex marito, compagno, non ricordo, nonché amicissimo di Andrea Agnelli, della compagna attuale della modella, ex modella o modella, non so ancora, compagna di Andrea Agnelli. Succede questo, Calvo lascia, rinuncia, viene mandato via, non lo so, dalla Juventus. Prima di andare, va al Barcellona, fa esperienza al Barcellona, va alla Roma, ricopre ruoli importanti alla Roma e conosce anche questo signore, questo dirigente, questo esperto è nelle relazioni con i tifosi, nel stabilire, nello studiare strategie di vendita dei biglietti, quale tipologia è applicabile in una città come Roma, che è diversa da Torino. La tipologia del tifoso della Roma è diversa dalla tipologia del tifoso della Juventus. I tifosi della Roma arrivano da Roma e dal Lazio, i tifosi della Juventus arrivano prevalentemente dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Lazio, dalla Lombardia, dal Veneto, e che vanno allo stadio. Quindi capite che deve cambiare il modo di studiare, di approcciare il problema tifosi. È legato a Francesco Calvo. che ritorna alla Juventus, richiamato non da Andrea Agnelli, questo non ve l'ha spiegato ancora nessuno, ma richiamato dal dottor Arrivabene, braccio lungo nella società della proprietà Jonel Kahn, che a questo punto, andando via Arrivabene, riporta a Torino il braccio lungo di quello che sarà Francesco Calvo, che ricoprirà un ruolo altrettanto importante degli ultimi periodi, al fianco, nuovamente, non facile lavorare, se sai che lavori con chi sta adesso con tua moglie, secondo me, cioè questo ne devo tener conto da cittadino, da uomo, da collega, quindi ti interfacci in modo diverso, presumo, non so se vi capita, fortunatamente al momento no. Stai con mia moglie per caso, Manuel? No,
non la conosco.
Ok, tutti dicono così. Non è una bella risposta la tua. Va bene. E quindi è sicuramente un uomo che potrà diventare di molta fiducia e strategico per inventarsi nuove strategie al fianco, in stretta collaborazione con Francesco Calvo, che rimane, non era nel consiglio di amministrazione, che ricopriva un ruolo diverso da quello degli amministratori, che resta nella Juventus nonostante l'uscita e l'azzeramento di tutto il CDA. Una notizia in più, ve l'abbiamo data anche in questi termini. Quindi arrivano gli uomini di fiducia di quelli che restano. Detto questa mezz'oretta e 10 minuti, 15 minuti se ne sono già andati, la dedico a voi. Anche Maurizio Costanzo era a Roma. Cosa vuol dire? Quindi viene Maurizio Costanzo? Il tuo ragionamento è questo? No, era alla Roma, sì, ma non era legato nel ruolo che interessa alla Juventus, non era legato, forse ci sono buoni rapporti, devi decidere quello che ti manca. In questo momento sappiamo che a Torino, nella Juventus, c'è stato un azzeramento importante che prosegue anche nel settore giovanile, anche a certi livelli, alti, bassi, medi, e quindi... Piero da Palermo, non capisco la tua risposta. Ci sono dei vocali, andiamoli a sentire.
Buongiorno, Daniele da Roma. Ho sentito gli arbitri, eccola
che mi dici.
Per il big match.
dimmi.
Solo napoletano, però, da parte napoletana, che si sono praticamente scelti l'arbitro, l'arbitro al VAR, si sono scelti i doveri, il loro amichetto, hanno chiesto e hanno ottenuto. E questa è la differenza, è che i poteri forti purtroppo non stanno al nord, secondo me, questo penso. Ciao.
Bella risposta, i poteri forti, mi dai uno spunto magari per qualche editoriale. Ragazzi, sono d'accordo, vedete lo sfioro come argomento. Non voglio risultare atipico e antipatico nei confronti di nessuno, perché ho sempre rispetto. Certo che qui con gli arbitri dobbiamo metterci una mano sulla coscienza tutti. Certo che se diventiamo un po' come gli interisti e non gli va bene più nessuno, non so, forse dovrei andare a arbitrare io, e poi alla prima decisione se lasci correre non dovevi lasciar correre, se dai il rigore per il pestone, cioè c'è chi dice ormai l'arbitro non dovrebbe fischiare. Io quando ho sentito dei commenti di questo tipo, l'arbitro non dovrebbe fischiare, sa che c'è il VAR, ok, ci hanno veramente mandato fuori giri, c'è il VAR, quindi devi aspettare, sai che devi aspettare, allora non fischi più, il guadalinee non alza più, e mettiamo solo il VAR e lo fa la macchina quel lavoro lì, col super automatico. E allora vi leggo, no, per dire, è vero, ognuno ha degli scheletri nell'armadio come arbitro. Io penso che o c'è il rispetto del pensare che hanno sbagliato, possono sbagliare a favore e contro, se no sbaglierà per il Napoli i poteri forti di Torino, sbaglia per la Juventus a favore del Napoli i poteri forti, a nostro sfavore i poteri forti di Napoli. Questo è l'alibi del perdente, che mette molte pressioni all'arbitro. E questa chiacchiera vale molto in un paese dove capisco in questo momento noi juventini, capisco in altri momenti altri, ma vedo che è un continuo cane che si mangia la coda. Ecco il reale obiettivo degli ultra del Napoli, scontrarsi con quattro tifoserie a Genova. Mamma mia. Secondo il Corriere della Sera, dalle indagini emerge come l'assalto ai tifosi della Roma in autostrada abbia modificato il piano iniziale, quindi c'è stata una soffiata. Domenica l'autostrada 1 è rimasta bloccata per alcune ore, ostaggio della violenza degli ultra, ma gli scontri tra la tifoseria del Napoli e quella della Roma, avvenuti a Badia del Alpino, vicino Arezzo, sono stati un cambio di programma. Ah, che bel cambio di programma. Spaccare tutto. Sull'autostrada li prendo e non vi dico cosa farei. Inaspettato rispetto al piano originario. Gli ultra napoletani, infatti, si erano dati appuntamento a Genova per un mega assalto con gruppi di quattro tifoserie, Sampdoria, Bari, Ternana e Verona. E noi stiamo parlando qui se deve giocare Ealing, se deve giocare quello, se è un arbitro o meno. Ma ci rendiamo conto che fine stiamo facendo fare con queste, con questa gente al nostro calcio? Non è colpa solo delle federazioni, ma non è colpa solo degli arbitri, e non è colpa di chi onestamente ragiona su quella che è la carta d'identità di un arbitro. Lo dico per l'amico che ci ha mandato il vocale. E quanto racconta questa mattina il Corriere della Sera, non l'ho visto attentamente oggi, rivelando un elemento delle indagini sul quale è al lavoro la Digos. Incredibile, allucinante, assurdo. Vertice calcio governo, misure più stringenti per le trasferte, ma nessun nuovo decreto legge. Intanto volevo andare facciamolo in bocca al lupo, non sapevo anche di questa notizia. Problemi in terapia intensiva per la moglie di Alvaro Morata. Alvaro Morata, i peggiori giorni della mia vita. La moglie lascia la terapia intensiva, in bocca al lupo. Lo stadio di Milano potrebbe trasferirsi a Sesto San Giovanni. E poi si parlava appunto del... avevo visto la sfida Spalletti-Allegri e la sfida nella sfida, quando tra i due finì a male parole. Sono due toscani, sanno benissimo, poi si incontrano sotto, si salutano prima delle rispettive conferenze, si incrociano, sorriso, e ognuno dice e continua a pensare la sua e fa la parte di quello che, se perdi ti hanno tolto qualcosa, se perdi pensiamo a lavorare, se perdi è colpa del sistema, ecco, tanto per essere chiari. Corriere dello Sport, retroscena Ronaldo, il trasferimento ad un altro club è saltato all'ultimo secondo, quindi ha ripiegato sui soldi. Rocchi torna sull'errore di Sacchi su Acerbi, e se ne parla. Il non gioco di José Mourinho. Vedete, quando si vuole essere più delicati, qualcuno dice Allegri fa schifo, il gioco di Allegri fa schifo, schifo fa Allegri, Allegri uguale schifezza. Il gioco di José Mourinho con... è la negazione, tra parentesi, non gioco. Ecco, la Roma è la brutta copia della Juventus. È la brutta copia della Juventus. Allora qualcuno salterà poi sugli argomenti, ingaggi, giocatori, eccetera. L'allenatore, se è bravo, se è supereroe, dovrebbe fare... se ha vinto il triplete, se ha fatto manette... Ok? Io non ricordo Trapattoni fare sfacelli alla Fiorentina o al Cagliari, perché dipende anche dai giocatori, è vero. E allora cerchiamo di renderci conto, la Juventus cos'era 7 anni fa, che allenatore è Ranieri piuttosto che Sarri piuttosto che, perché non vedo fare sfacelli a Sarri alla Lazio, anzi leggo che è pronto, sta cercando il momento per scappare anche da lì e tenersi magari lo stipendio e quant'altro. Quindi cerchiamo di essere ragionevoli. Cassano in su, Cassano in giù, io mi metto sicuramente sotto, nella lista inferiore. Uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. I salva Inter, il Parma di Buffon spaventa Inzaghi, ribaltone che vale i quarti, arriva ai supplementari. Attacchi, difese, magie del mister, tutto al massimo. Attenzione arbitri, tempo di bilanci, il futuro è ancora un rebus e hanno problemi anche lì. Avevano gli ispettori dell'AIA, gli ispettori federali erano gli amici degli amici, non avevano neanche forse arbitrato qualche partita, non lo so, e quindi è una questione politica. Però tra filetti sparito tutto, è molto più grave quello che dire che la Juventus è un problema se un arbitro sbaglia e dà a favore, come capita anche a sfavore della Juventus e non solo, ma si ricordano sempre solo quelli degli altri. Si parla della partita di Coppa Italia, ricordiamo l'appuntamento alle 21 il 19 gennaio tra Juventus e Monza allo Stadium, e poi la settimana dopo sempre allo Stadium Juventus-Monza di campionato. San Siro, Milan, ecco, quando mi parlano di De Ketelaere, deve riscattarsi, ma è un esame per tanti. Hanno, abbiamo parlato peggio noi di Kulusevski, di questo giocatore che non sta rendendo proprio niente? Peggio di Kulusevski, che non è il peggior giocatore? Sta giocando male? Lo leggiamo? Ce lo dicono a chiare lettere? A me non sembra, ma probabilmente ho messo del salame non piccante davanti agli occhi. Si parla anche di Atalanta, si parla di... Eccoli qua, i gol di Spalletti, la solidità di Max, una sfida scudetto da spettacolo. Miglior difesa per la Juventus da 8 partite imbattute, miglior attacco è al Maradona, sempre in rete. Stiamo parlando del Napoli, ovviamente. 7 gol subiti dalla Juve in campionato, quella di Allegri la miglior difesa, 13 gol subiti dal Napoli in campionato, praticamente il doppio, quella di Spalletti è la seconda miglior difesa, quindi ha il miglior attacco e la seconda difesa e il rendimento è da scudetto. 39 i gol segnati dal Napoli in campionato, gli azzurri hanno il miglior attacco, 26 per la Juventus. Tanta armonia e verticalità, è un'orchestra il Napoli, attenti e cinici, tanto alla fine il gol arriverà. Ecco, il tanto alla fine il gol arriverà un po' preoccupa, lo dico da juventino, perché non perché arriva alla fine, può arrivare al primo, al quattordicesimo, al novantesimo, e che a volte con quelle che hanno una difesa quasi come la tua, quindi il Napoli, sarà anche un po' più complicato pensare di fare il gol mentre i minuti passano, e quindi vedo una partita da X, a dire il vero. Ma attenzione, la sorpresa e l'allegrata potrà essere uguagliare il Napoli con delle ripartenze veloci e tempestive, e soprattutto poi con un'efficacia difensiva che fa crescere l'ansia in chi deve fare la partita. Juve con Lazio e Inter, che sono le squadre che giocano, provano a creare in trasferta, non in casa, sarà un'altra cosa andare a Roma e a San Siro con l'Inter, siano state battute non per 1-0 e non al 90esimo. Pogba, Vlahovic, rieccoli in gruppo, adesso puntano Monza o Atalanta. Ieri il francese si è allenato parzialmente, continuiamo a ripeterlo, e oggi tocca al bomber serbo. Da lunedì saranno a disposizione, quindi da lunedì, da domenica, perché riprenderanno, tornano sabato scarico, quindi lavoro ancora diversificato. Differenziato, domenica, lunedì si pensa alla Coppa Italia, e io penso che nell'arco di una settimana potranno tornare a disposizione, ricordando che c'è l'Atalanta dopo la partita di Coppa Italia di giovedì, che noi seguiremo con colpo di tacco. Juve KO nel 2021-2022, finita 2-1 per il Napoli, l'ultimo confronto in A con la Juventus giocata al Maradona. Parliamo di settembre 2021. Bisogna continuare così e mantenere un profilo basso, condizione ideale per la Juventus di quest'anno, in queste condizioni. Il Napoli resta nettamente favorito per lo scudetto e confermo e do ragione al nostro allenatore. Togliersi la soddisfazione di batterli, attenzione, potrebbe dire tante cose, non la certezza di essere candidati alla stragrande noi alla vittoria finale, perché siamo a metà campionato, quindi roviniamo la festa ai nostri avversari, sportivamente. Torniamo a casa, riflettiamo, recuperiamo gli altri e proiettiamoci all'Europa League, che è il percorso più facile. 13 giocatori del Napoli andati in gol in campionato, 11 giocatori della Juve andati in gol in campionato. Quindi la Juventus è una cooperativa del gol. Avessimo segnato con meno giocatori, ci parlerebbero anche di una Juve che secondo me segna poco. Segna 2 gol mentre il Napoli ne segna 3 fino a questo momento. Ovvero le proporzioni sono 2 gol la Juve, 3 del Napoli in queste 18 partite. 10 gol segnati da Osimhen, 6 gol segnati da Vlahovic, che ha giocato la metà delle partite, tra l'altro, giocando in situazioni di svantaggio rispetto all'altro. Capite che non è da essere così pessimisti la riflessione sui numeri? E visto che non si può riflettere sui numeri in modo altamente negativo, la Juventus non è settimo, la Juventus non ha il peggior attacco, la Juventus non ha la peggior difesa, la Juventus non è settima, ecco che ti attaccano, il pretesto è l'allenatore. Ecco che ti attaccano e attacchiamo anche noi l'allenatore. che è attaccabile per certi versi, ma non alla 18ª giornata, non con la miglior difesa, non dopo un rendimento così lungo, non secondo in classifica. Caro Cassano.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Dovreste sentire le riflessioni filosofiche del nostro Manuel sulla gestione familiare.
Posso ripeterlo?
No, ripeterlo, dai.
Comunque, dai, non per, per la mia rubrica, anche se non ci sono compleanni.
Sì, dimmi.
È successo ieri, credo, se non vado errato. Auguri a Morata per l'ennesimo.
No, detto così, l'ennesimo figlio.
No, l'ennesimo figlio, mi sembra, sia una femmina.
E tu tienici informato, perché sono le cose che io riesco meglio, sai, fino a qualche mese fa avevo la brava
collega. No, era legato al discorso della notizia di prima della moglie che probabilmente ha avuto qualche problemino.
In bocca al lupo.
Gli facciamo gli auguri.
Certo, gli facciamo gli auguri, sia la
ha visto, ho cambiato discorso, Joe Felix che è andato a Chelsea?
Joe Felix è andato al Chelsea? Sì. Bene. Quindi la Superlega è lì, quindi aveva ragione Andrea Agnelli. No, non lo so. Ragazzi, quando c'erano i soldi negli anni Ottanta, i giocatori venivano in Italia. Adesso non vengono più in Italia. Perché le grandi proprietà vanno in Inghilterra? I grandi investitori vanno in Inghilterra? A me danno questa semplice spiegazione. Perché in Italia non abbiamo una cultura sportiva capace di far entrare e di poter far combaciare i propri interessi con quelli degli investitori. Poi, troppa burocrazia per poter costruire, ricostruire, modificare uno stadio e l'area attigua, perché l'interesse, se viene uno sceicco, sì, può essere la squadra, può essere l'acquisto.
Soldi,
bravo. Ma è lo spazio, centri commerciali, le attività, gli alberghi, come, dove, quando e perché. Ok, le famiglie in Italia, quelle che hanno un certo peso politico e finanziario, sono rimaste quelle che sono. Alcune non vogliono assolutamente entrare nel mondo del calcio e quindi è facilmente spiegato. Cioè, da noi è un problema acquistare una società media, piccola, rinnovarla completamente, troppa burocrazia, troppi soldi e pochi vantaggi, ok? Devi essere poi troppo creativo nel poter guadagnare subito o avere un'esperienza calcistica di un certo tipo. E allora, per rifondare la Paolino Team in provincia di Torino, in provincia di Parma, in provincia di Milano, in provincia di Napoli, ti vai a prendere un club in Serie B, magari, dove puoi stare un po' più tranquillo e soprattutto dove, resettando tutto, rilanciando il progetto, non puoi assolutamente vincere in breve tempo, nel breve periodo. E quindi eviti anche che un Cassano qualsiasi si svegli la mattina e ti attacchi la proprietà, la squadra, ma prima era, adesso non è più, ma cosa ne capisce quello, non c'entra niente col calcio.
Volevo fare una domanda.
Sì.
Ma un noto presidente di una squadra di Serie A.
Lei si sta un po' allargando questa trasmissione.
No, ma questa è una rubrica.
Mi dica.
Cultura comica. Ma è in Parlamento?
Non ho sentito l'inizio della sua domanda. Presidente della Lazio?
Ah, sì.
Sì.
È ufficialmente?
Sì, è un senatore della
Repubblica.
Ho visto
un video che veniva ripreso perché
ha vinto.
Era dietro, che si può dire, cazzeggiava e l'ha ripreso.
Vi ricordate quando Giraudo diceva: vedrete cosa arriva dopo di noi e cosa faranno. Qui sei presidente, società, vi ricordate la società l'anno scorso, la sua seconda società? Vi ricordate i tamponi che venivano fatti a Roma, mandati a Salerno, poi ritornavano, pagati, non pagati? E qui nessuno indaga, va bene.
Quindi il prossimo step è entrare in Parlamento.
Va bene. Perfetto. Sì, è lui. Volevo, eccolo qui, mi hai distratto un attimo, poi mi sono arrivate delle altre email, poi leggerò i vostri messaggi, tra poco ci collegheremo con una redazione che ci spiegherà come sta il Napoli, di Napoli, che segue il Napoli. Juve, colpo da rimonta. Se Allegri vince a Napoli, può spingere la società a uno sforzo sul mercato per alimentare la rincorsa scudetto. Da Mele a Fresneda è Cambiaso. Pronta la strategia per potenziare le fasce e se parte Rugani c'è Kivior per la difesa. Rieco Pogba e oggi Vlahovic. Tensione Lazio, occhio Sarri, lo stai perdendo. Il rapporto tra l'allenatore e il DS Tare è ai minimi storici e c'è il rischio di una spaccatura nello spogliatoio. Pesa l'assenza di Lotito. Occupato in politica, serve la sua scossa. Visto? Ancelotti Gattuso, guerra e pace. Carlo Rivela, problemi personali tra noi. Rino, no, professionali. Ma lui sa quanto lo rispetto. E questa è una cosa che non conoscevo. Vince Napoli, poi compri il piano Juve. La proprietà nel nuovo CDA sono a... No, le priorità, scusate, non la proprietà, del nuovo CDA sono altre. Ma se si riapre la corsa Scudetto, il club valuta uno sforzo già per il mercato di gennaio. Ecco la strategia. Non posso ipotizzare che il mercato di gennaio sia... Cambiaso che torna, se il Bologna te lo fa ritornare, la strategia è arrivare a quello che lo stesso Tuttosport definisce il sogno Milinkovic-Savic. Mi dicono, ho giocatori come lui, che già conoscono un po' l'ambiente, anche perché Rabiot il rinnovo. Perché no? Perché sì, a quelle cifre il francese pensa al match con il Napoli, la mamma gente non chiude la porta. La chiave è Allegri, no, la chiave è i troppi soldi che chiede. O resta quelli che sono e rinnoviamo e magari ti cediamo poi a rinnovo effettuato se vuoi proprio bene la Juventus, altrimenti mamma Veronique ha già chiaro qual è la strada da prendere. Ci sono dei vocali, uno via l'altro e poi 10 minuti di Napoli in chiusura.
Ciao direttore, Matteo da Guidonia. Una domanda... Guidonia.
A chi?
Per il direttore Moggi, se oggi c'è, non lo so.
No, oggi non c'è, vabbè.
C'è un mio amico romanista, sì, che ha una vita che insiste sul fatto della Juventus, che ruba e tutto quanto. Quando gli ho fatto sentire la chiavetta USB di Moggi, diciamo che un pochino si è anche convinto, però lui mi pone sempre la stessa domanda.
Quale?
E Moggi cosa dice di quando lui rinchiudeva gli arbitri negli spogliatoi? Se fosse possibile, vorrei girare questa domanda a Moggi e sentire la sua risposta per farla sentire al mio amico romanista. Grazie.
Certo, e questo condiziona, a parte che c'è nella chiavetta, te lo sei perso come passaggio, ne abbiamo anche parlato, perché lui sbatte la porta, ci ha detto Moggi, poi mettiamo che l'abbia chiuso, perché c'è la chiavetta fuori, cioè potete farlo anche se giocate l'interregionale, ok, la chiavetta fuori, si sbatte, si urla, io negli spogliatoi ne ho sentite tante, non solo di Moggi, ma anche di tanti altri dirigenti, quando si sentono così defraudati da qualche decisione arbitrale. E quello, quindi, cosa vuol dire? Che la Juventus ha chiuso un arbitro? Ipotizziamo sia vero, ok? E rapimento? Qualcuno l'ha aperto dopo un minuto. Passa il secondo dirigente e apre. Ma non voglio giustificare. Uso la teoria del buonsenso. E quello cosa ci dimostra? Che poteva fare quello che voleva? La Juve in quella partita lì, spiega al tuo amico romanista, in quella partita lì, ok? A Reggio Calabria, non gli viene dato un rigore. Non gli viene dato un rigore. Allora, si lamenta, sbaglia, benissimo, ferma. Perché non l'hanno fermato 3 giornate? Perché la federazione non ha scritto? Ma per quel motivo lì la Juventus allora è ladra? Cioè, datemi una risposta. Al tuo amico, a Cassano, a tanti altri. Se dovessimo raccontare tutto quello che hanno combinato, i giocatori, negli spogliatoi, quello che hanno detto agli arbitri, quello che non è stato detto, quello che si dice dopo, non condiziona un allenatore o un giornalista, che può farlo di mestiere, il lavoro, il giudizio di un arbitro? Cioè, voi mi dite che un arbitro deve aspettare a fischiare? No, l'arbitro deve far l'arbitro. Quindi... il fatto di sapere di poter affidarsi poi alla moviola, che a volte entra, a volte no, di fronte a un errore la moviola dovrebbe intervenire, non che se ha fischiato l'arbitro allora non interviene. Vi sembra anche normale questo? Per me è più grave questo. Quindi potrebbe entrare, cambiate la regola. Intanto si parla di semi-automatico a cominciare il fuorigioco semiautomatico. Avevo preparato l'articolo qua, eccolo qui, se lo ritrovo, speriamo di sì, l'ho già perso, mannaggia. Si parlava di arbitri, ah no, eccolo qui, è il via al fuorigioco semiautomatico per la Supercoppa. Nel centro VAR di Lissone, ovvero l'International Broadcasting Center della Lega Serie A, proprietà immobiliare di Berlusconi e Galliani, o comunque legata a quel mondo lì, cioè la Lega Serie A va dove va cominciato, non c'è niente di male. Ma faccio un po' di dietrologia. Ma perché non si sono presi una sede? Non se la son perché era già cablata, perché era già pronta. Benissimo. E condizionamento non c'è in questi casi qui. Di chi lavora dentro, magari. Non che ci sia Gallia, cioè non voglio dire questo. Ma capite che ogni cosa ragionata con dietrologia, il centro VAR di Lissone sono le prime sedi di Mediaset di Canale 5, dove trasmettevano, dove l'alta frequenza, quello che è. Capite? Sottolineatecelo, ripetetecelo. Così a Napoli, a Roma, a Catania, se lo ricorderanno casomai avessero da ridire sul VAR, perché non sarà colpa della Juventus. Io ai conflitti di interesse ci credo. E questo per me è un conflitto di interesse, se volete sapere la mia, perché mi condiziona a essere a casa di qualcun altro, dove pago l'affitto. Ma potrei pagare molto di più l'affitto. O potrebbe esserci un blackout, cioè non lo so. Non lo so, io cercherei di rimanere indipendente. Se un partito va nella sede di un altro partito, secondo me c'è un po' di magagna sotto. Vabbè, questa mattina sarà ufficialmente presentato il fuorigioco semiautomatico, ne stanno parlando anche in televisione, gli approfondimenti nel corso di tutta questa lunga giornata di Radio Bianconera, che verrà utilizzato in occasione della gara tra Milan e Inter in Arabia Saudita il 18 gennaio, quindi l'esperimento lì. E ci divertiremo lì, veramente vedremo che non esisteranno più dubbi, speriamo, se non riguarda la Juventus ovviamente. Ricordiamo che per quel che concerne la Serie A il via è previsto per il 27 gennaio, ovvero prima giornata di ritorno. Ci tenevo a darvi questa notizia. Tornando invece ai promossi e bocciati secondo la categoria giornalistica, gli esperti di questa Serie A sono Daniele Orsato, 47 anni, sezione di Schio, 4 presenze, voto 6,13 di media. Ma il voto è la media di quello che danno i giornalisti. Quindi, Davide, cioè, di quelli che possono dimostrare una tesi piuttosto che un'altra. Io non mi trovo d'accordo spesso neanche con me stesso. Davide Massa, 41 anni, di Imperia, 7 partite in Serie A, voto 6,14. E poi Daniele Doveri, 45 anni, della sezione Roma 1, 6 presenze, voto 6. Gli emergenti: Simone Sozza di Seregno, 7 presenze, 5,93. Andrea Colombo, Como, 32 anni, 6 presenze, voto 6. Voto 6 anche per l'arbitro, il fischietto di Ostia Lido, Matteo Marchetti, 33 anni, voto 6. Diciamo che per essere emergente in Italia, anche come arbitro, devi avere almeno 32 anni, un paese di vecchi. Vecchi, giovani e attenti, o giovani e attenti, come nel caso di Alessandro Sacco del ilnapolionline.com. Ciao Alessandro, collega dalla sede di Napoli.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Radio Bianconera.
E allora ricambio il favore, dopo avermi messo in online sul tuo sito, sul vostro sito di Fede Napoletana, spazio anche a te, ma ti riconosco la piccola medaglia, una grande medaglia, non perché te la consegni io, di obiettività. Poi certo, si tifa, si segue una squadra piuttosto che un'altra, ma all'orizzonte c'è una sfida dove non bisogna, Napoli-Juventus non ha bisogno di presentazioni, ma neanche di benzina sul fuoco. Proviamo a fare bene il nostro mestiere. Alessandro, come ci arriva il Napoli? Cosa pensi di poter temere della Juventus in questa partita che si giocherà a Napoli, col Napoli avanti in classifica e con un Napoli che merita tutta l'attenzione del caso quest'anno da campione d'inverno, ma con i rischi che solo il Napoli conosce bene del suo organico e soprattutto di queste sfide.
Allora, per quanto riguarda il momento del Napoli, è chiaro che dopo la sconfitta di Milano con l'Inter c'era grande curiosità contro una squadra come la Samp, che solo la classifica dice che era in grande difficoltà, ma sul piano dell'agonismo e tutto, Stankovic possiamo dire che ha ridato verba alla squadra ligure. Il Napoli ha sofferto solo dopo il rigore sbagliato napolitano, un fattore psicologico, però possiamo dire che è stata una partita che il Napoli non ha mai rischiato seriamente di metterla in carreggiata.
Ti posso chiedere, ma non voglio aprire polemiche, così non mi riguarda, e chiedo a Napoli, pensano tutti che il primo rigore fosse rigore? Più sì, più
allora,
no?
Ti dico la verità, quando ho visto le prime inquadrature ho detto che l'intervento del VAR è stato corretto da parte di Valeri. Rivedendo in altre immagini qualche dubbio l'ho avuto, quindi diciamo che in parte ti ho risposto, non era semplicissimo secondo me il primo rigore, probabilmente Valeri al VAR si è affidata alle prime immagini, che non c'è stato spalla contro spalla, ma praticamente il lanciare
non cade per fallo, diciamo questo, quindi anche il VAR avrebbe potuto aspettare, cioè a mille immagini non guardi la prima, cioè non sì. Voglio polemizzare, Alessandro, ci mancherebbe, no. Però vedi che ogni situazione se la tagliuzziamo non ne usciamo più, e poveri arbitri, infatti, anche, quindi dico, ci sono situazioni in cui lo accetto, ma dobbiamo accettarlo poi per tutte le squadre, in tutte le situazioni. Non farci troppa dietrologia. Perfetto.
No, diciamo che caviamocela con una battuta, Politano ha risolto la questione non segnando il rigore, quindi diciamo che in questa circostanza quel rigore dubbio non ha inciso sulla partita, invece il secondo è nettissimo, perché insomma c'è stato il braccio allargato di Ronaldo Vieira, che insomma temeva forse che quell'azione potesse creare pericoli, invece per fortuna nostra c'era. Per certo. Quanto riguarda,
tornando a noi, Napoli-Juventus, cosa temi della Juve?
Ma come io dico sempre ogni tuo intervento alla radio, la solidità della fase difensiva della Juve, perché è una squadra che me l'hai detto anche tu nell'intervista che hai rilasciato al mio sito, non è in questo momento sul piano tecnico brillante come ovviamente si può sperare, però è una squadra solida, concede poco. Se consideriamo solo la partita con la Cremonese, di tutte quelle vinte è stata la partita che la Juve ha concesso come palle gol, pali compresi, almeno 5-6 occasioni nette. È una squadra che concede poco, soprattutto molto schiacciata nella fase difensiva e sfrutta le ripartenze, ma poi soprattutto aver recuperato quasi tutti i big della rosa, ad eccezione ancora di Pogba, Vlahovic, Bonucci e Cuadrado, però è chiaro che Bonucci e Cuadrado mancano praticamente da solo poche settimane, Vlahovic diciamo da metà dicembre in poi, anzi da metà novembre, prima dei mondiali, Pogba da inizio anno, quindi per il resto è una squadra che sa come colpirti in qualsiasi momento, e mi auguro ovviamente che il Napoli, avendo visto insomma come la Juve gioca le sue partite, riesca a non concedere quasi nulla agli avversari, perché se vogliamo il Napoli è la squadra che concede meno palle gol agli avversari, anche nella gara persa con l'Inter Meret addirittura non ha fatto neanche una parata in tutti i 90 minuti, la dimostrazione che è una squadra che nelle difficoltà comunque concede poco o nulla agli avversari, quindi non ci vorrebbe una fase difensiva del Napoli perfetta e sfruttare quelle occasioni, che anche quelle poche che la Juve ti concederà il match di venerdì.
Anche perché ci abbiamo un po' scherzato sopra, e ci mancherebbe, scherzato anche perché fotografa la realtà dei fatti, perché una squadra scarsa, brutta, quando sento dire tutte queste cose non può essere seconda in classifica con la miglior difesa giocando a calcio, le squadre brutte che non giocano, che non hanno allenatori, che non hanno giocatori, di solito sono nella parte destra, almeno nella parte destra alta della classifica. Ti chiedo come te l'aspetti la Juventus, dai, che poi piaccia o non piaccia, come aspetti l'avversaria? Come aspetti la sfida come aspettavi la sfida con Liverpool? Come aspettavi la sfida con lo Spezia? Non lo so. Tanto per essere chiari, una Juve che due punti in tre punti, me la definiresti come?
Allora, la Juve la definisco sempre una squadra ciclica, nel senso che sa sfruttare anche quei rari momenti che gli avversari pensano di aver portato a casa il risultato, perché penso proprio anche alle ultime due vittorie con la Cremonese e l'Udinese. La Cremonese pensava da un secondo all'altro addirittura di andare lei in vantaggio, poi Milik si inventa quella punizione che noi a Napoli sappiamo bene come il polacco le calcia, e quindi la stessa cosa l'Udinese, ha fatto un'ottima fase difensiva come solo Andrea Sottil ha fatto inizio stagione, poi Paredes fa il passaggio filtrante, Chiesa l'assist perfetto e Danilo che si comporta da centravanti si trova tu per tu. Mi aspetto una Juve come sempre che sa come affrontare gli avversari, giocare molto sulle ripartenze e sperare che possa sperare che il Napoli non sia in una di quelle serate tipo come il Liverpool con l'Ajax. Ovviamente noi da parte Napoli ci auguriamo questo, poi è chiaro che essendo una partita, uno scontro diretta prima contro seconda, e quando vinci 8 partite di fila una può essere brutta, ma le altre non mi ricordo che la Juve abbia subito tanto. Anche il Lecce, che oggi è una delle squadre più in salute, non ha mai tirato in porta fino all'88esimo quando Højlund prende il palo.
Ecco, mi stai facendo riflettere su una cosa: quanti gol avete preso negli ultimi minuti? Perché sembra la grande dote di questa striscia positiva, strapositiva della Juventus, anche se secondo me la Juve non segnerà negli ultimi minuti, a mio avviso, in questa partita. Poi me lo auguro, un gol in più me lo prendo in qualsiasi momento.
Ma io subito quando vedo le partite della Juventus, io e mio padre facciamo una battuta: la Juve è la squadra degli ultimi 10 minuti, quindi io spero vivamente che Juventus, dato che ovviamente che non segni, però spero che non si arrivi agli ultimi 10 minuti con risultati in bilico. Vorremmo che la partita fosse già bella indirizzata da una parte e dall'altra, per seconda di uno per chi tifa. No, è chiaro che la Juventus è una squadra che non molla mai, questo è inutile nascondere. Cioè, il Napoli, anche nelle statistiche che si sono fatte in questi giorni, è seconda nella classifica dei gol nel secondo tempo. Quindi più delle volte, quest'anno poche volte il Napoli ha subito gol nella ripresa. Questo vuol dire che è una squadra che sa gestire, sa probabilmente aspettare il calo degli avversari. La partita di venerdì, la mia sensazione è che è difficile attendersi qualcosa di diverso, nel senso che sono due squadre che giocano in maniera speculare, soprattutto il Napoli quando sta bene fisicamente costruisce tanto. Mi auguro che costruisca il giusto per avere il cinismo di punire una delle squadre in questo momento più solide del campionato. Poi è chiaro che ogni gara fa storia a sé, basta vedere insomma la scorsa giornata. Il Milan di solito non è una squadra che subisce rimonte di questo genere, da subire con la Roma sul suo pezzo forte le palle inattive, quindi vediamo. Può darsi che per una volta i gol nel finale non li fa la Juve ma li fa il Napoli.
Senti, però aiutami, questo... sì chiaro, solo perché ci stanno per sfumare, aiutami a tirare giù la formazione del Napoli. Dietro Kim recupera, anche perché vi ha promesso che batte la Juventus, dovete recuperarlo per forza.
Allora, l'unici titolare per me è Meret, Di Lorenzo, Kim, Rachmani e Mario Rui, perché Mario Rui ha dimostrato in questo momento di essere uno dei più in forma. Poi sicuramente Anghissà, Lobotka, io penso Zielinski, perché in queste partite, poi il derby anch'io polacco contro Szczesny e Milik,
poi è stato a riposo con la Sampdoria fino a metà del secondo tempo più o meno, giusto?
Poi io credo che Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, che insomma è un bel tridente. Politano ha dimostrato, al di là del rigore sbagliato, di essere un giocatore in ripresa, e poi è chiaro che a partite in corso credo Raspadori, Elmas e il Ciolito Simeone potrebbero essere, o Lozano, i giocatori su quale Spalletti conta. Poi è chiaro che in queste gare conterà molto anche l'aspetto mentale, quindi vediamo chi mentalmente sarà meglio rispetto alle altre.
Direttore Alessandro Sacco, il napolionline.com, ti leggo per farti sorridere. Parlate ancora con redazioni di Napoli, io comunque con questi non parlerei mai, Vittorio. Complimenti direttore per la sua mediazione radiofonica con gli azzurri che seguono il Napoli. Le tifoserie si devono parlare, magari sfottere, e niente più. L'odio nello sport non deve esistere. Saluti da Mark. Come vedete, non bisognerebbe neanche parlare con altre relazioni, con chi segue il Napoli, con chi ci ha magari svelato la vera formazione titolare del Napoli. Io penso che dobbiamo ritornare i cronisti, i giornalisti a fare i giornalisti, a rispettarci molto di più e a lavarci i panni sporchi di casa propria, ognuno a casa sua. E così abbiamo provato anche oggi, senza voler insegnare niente a nessuno, neanche ad Alessandro Sacco del napolionline.com, ma facendo capire che non ci sono altre strade possibili nello sport e nella vita. Grazie Alessandro.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Mi sono dimenticato di dirti una cosa.
Buona partita per venerdì sera.
Altrettanto, mi sono dimenticato di dirti che vinciamo 1-0. Grazie, ciao, non
allora
ti sentiamo.
Io in fondo vinciamo 2-1.
Guarda, sono i due risultati possibili. Se vuoi sapere la mia, sono i due risultati possibili. Ma penso che alla fine finirà in parità. Dai, così mi sono...
infatti, vabbè,
non
diciamo
diplomaticamente.
Che l'abbiamo detti tutti e tre.
Ah, certo, l'abbiamo detto tutti e tre, però tanto vinciamo 1-0, te l'ho già detto, l'89esimo. Non lo so. Ciao, grazie.
Ciao,
grazie
Antonio,
alla relazione
ciao,
di Napoli,
ciao.
Di chi segue il Napoli, di chi ci ha rispettato più di tanti altri, anche perché sennò entravo a gamba tesa, come mi ha insegnato a fare Paolo Montero.
Auguri per venerdì,
Quando gioca lì l'amico che ti è venuto a trovare a offrire il caffè?
Tornato da Bologna.
Avete vinto ieri sera a Bologna, vero? L'altra sera, quando è stato? Siete forti voi della
Mi ha già ricordato che tra due c'è Juve-Atalanta.
C'è Juve-Atalanta. Lo avremo in trasmissione. Vi svelerò, il redattore di Atalanta, amore mio, non ti lascerò mai.org. Io vi saluto. Adesso la linea passa a Roma. Quelli di fuori di Juve, con voi è stato un piacere. Anche oggi, io domani... Zuliani dalle 12 alle 14 e collegamenti con Sava e non solo, con la Puglia bianconera, con le leggende bianconere. Il direttore è Salvatore Giglio, che ci svelerà un po' di scatti inediti della sua grande storia in bianconero al fianco della Juve e con la Juve nel cuore. Ciao, let's go, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.